Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Preghiamo insieme perché il Signore ci dia la perseveranza nelle prove, nella fedeltà, nel nostro cammino, sull'esempio di tutti i testimoni della fede, sull'esempio dei profeti, sull'esempio di Gesù. Ci dia il Signore in particolare, come preghiamo nell'orazione, il suo amore.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 38, versetti 1-10. In quei giorni Sefatia, figlio di Mattan, Godolia, figlio di Pascur, Yucal, figlio di Selemia, e Pascur, figlio di Malchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo. Così dice il Signore: chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Chi si consegnerà ai Caldei vivrà e gli sarà lasciata la vita come bottino e vivrà. Così dice il Signore: certo, questa città sarà data in mano all'esercito del re di Babilonia, che la prenderà. I capi allora dissero al re: si metta a morte quest'uomo, appunto perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest'uomo non cerca il benessere del popolo ma il male. Il re Sedecia rispose: ecco, egli è nelle vostre mani. Il re infatti non ha poteri contro di voi. Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, un figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua, ma fango, e così Geremia affondò nel fango. Ebed Malek, l'etiope, un eunuco che era nella reggia, sentì che Geremia era stato messo nella cisterna. Ora, mentre il re stava alla porta di Beniamino, Ebed Malek uscì dalla reggia e disse al re: o re, mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città. Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'etiope: prendi con te tre uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 12, versetti dal 49 al 57. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Parola del Signore. Abbiamo ascoltato queste scritture. Dobbiamo anzitutto dire una parola su Geremia, perché la prima lettura è un racconto della vita, sulla vita del profeta Geremia, che è vissuto 60 anni, è campato 60 anni. È nato nel 645 avanti Cristo ed è morto poco dopo la distruzione di Gerusalemme nel 585 forse, 585, quindi 60 anni, in Egitto. Ed è vissuto in questo periodo in cui si è compiuta anche la distruzione da parte dell'esercito dell'impero babilonese, che ha implicato anche la distruzione del Tempio, e questo è rimasto nel ricordo e negli scritti della Bibbia. Ecco, questo profeta, come molti altri profeti che sono rimasti nella storia del popolo di Israele, consacrati dalla tradizione come veri profeti, che hanno parlato in nome di Dio e i cui scritti, le cui azioni e i cui scritti devono sempre essere presenti per cercare di capire qual è la volontà di Dio, quindi non solo per il tempo in cui hanno vissuto loro, ma anche dopo. Ecco, è per questo che noi abbiamo questi scritti. E qui siamo, come potete controllare, capitolo 38. Siamo non proprio alla fine, ma insomma molto avanti nel libro di Geremia, che è un libro molto complesso, molto importante, ha più di 50 capitoli. Ecco, allora, qui c'è un episodio in cui vediamo come Geremia si occupa di politica, e questo è il dato di fondo, non solo di questo testo, ma di molti altri profeti. Non si occupavano solo di politica, ma in modo rilevante si occupavano di politica. Come mai? Si occupavano di politica perché ritenevano che facesse parte della guida di Israele, che era un popolo dal loro punto di vista speciale, non uguale agli altri, ma speciale, cioè un popolo che aveva la conoscenza e aveva una missione, la conoscenza del Dio vero, aveva una missione nel mondo, e faceva parte della guida di questo popolo, la loro funzione profetica. Perché? Perché la guida di Israele, il re di Israele, deve essere il Signore. E questo è. Difatti la Bibbia racconta che il Signore ha stretto un'alleanza. Questi gli antichi ricordi, ecco, Mosè nel Sinai ha stretto un'alleanza e liberando il popolo dall'Egitto, eccetera, se lo è acquistato, è diventato il suo alleato e con lui ha stretto un patto. E per questo, sulla base di tutto questo, dei comandamenti, eccetera, i profeti sono inclusi, diciamo, nella guida del popolo. E appunto per questo anche Geremia dice la sua, in cui siamo, diciamo, non dico proprio nell'ultima fase della vita di Geremia, nella penultima. Geremia stesso ha cambiato opinione più volte, a cosa si doveva fare. Qui, come vediamo, il punto centrale è bisogna arrendersi. E difatti l'accusa dei capi, che alcuni sono elencati, diversi tipi di capi sono elencati, sono i capi militari, c'è il re, ci sono anche altri tipi di autorità, per esempio colui che lo salva, questo Ebed-Melech che lo salva, l'etiope, era un eunuco, cioè un personaggio importante, non vuol dire, non è una notazione di tipo fisiologico, è un eunuco, è un personaggio importante, e invece era amico, la sua famiglia, la famiglia di Safan, eccetera, erano molto importanti ed erano anche in questi casi amico di Geremia. C'era, diciamo, molta divisione, molta anche confusione. Periodo difficilissimo questo in cui si inserisce il brano di oggi, sono i 10 anni del regno di Sedecia che precedono la distruzione. Quindi, allora qui c'è proprio la opinione, l'impressione, quest'uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male del popolo, perché scoraggia. Questa è la posizione a un certo punto di Geremia. Notate che noi nel libro di Geremia abbiamo anche tanti punti in cui possiamo vedere che Geremia stesso ha avuto molta difficoltà a capire cosa doveva dire. E non solo, c'erano altri profeti che dicevano il contrario, sempre nel nome dello stesso Dio. Quindi c'erano di altre opinioni. Ma Geremia stesso, a parte il fatto che ha cambiato opinione, ma non sapeva delle volte cosa dire. Era molto difficile. Qui però Geremia ha maturato questa parola del Signore, che bisogna arrendersi. Perché? Perché il Signore ha deciso, secondo Geremia, il Signore che aveva deciso, che Gerusalemme sarà consegnata in mano a Nabucodonosor. Quindi bisogna sottomettersi a Nabucodonosor. Questo è un tema che andrebbe sviluppato, ma è un tema anche questo, diciamo, contraddittorio, ma si è poi molto affermato nella vita dei diversi gruppi, nella vita di Israele, diciamo, ecco, dalla distruzione del Tempio in avanti. Cioè, perché diversi profeti sono intervenuti su questo e hanno cercato di instillare questa idea, che cioè i regni pagani vanno bene, sono il Signore che ha stabilito, non è un incidente, ecco, è proprio nel piano di Dio. Il piano di Dio c'è che Gerusalemme deve essere consegnata in mano a Nabucodonosor. Nabucodonosor nel libro di Geremia è chiamato servo del Signore, quindi non perché conoscesse il Signore, ma quindi questa idea che bisognava stare sottomessi si è poi instaurata molto, per molto tempo. Va bene, questo mi pare che sia il contesto, perché questa lettura non ci rivela, è soltanto il quadro, di quello che viveva Geremia. E probabilmente nella nostra celebrazione di oggi questo è il senso di questa proposta, cioè Geremia è gettato in prigione, rischia anche la morte, poi viene salvato da una persona amica. Quindi soffre, patisce, a motivo della parola di Dio, a motivo della sua missione, a motivo della verità. Questo è, mi pare, il punto per cui è stata proposta questa lettura, e cioè appunto che la vita di Geremia diventa, e la sua fedeltà alla parola di Dio diventa essa stessa un insegnamento. E qui, difatti, questi capitoli che raccontano non sono i capitoli in cui Geremia parla in prima persona, ma sono i capitoli in cui si racconta la vita di Geremia, rinviano anche ad altre parti del libro in cui, e questo è una delle singolarità del libro di Geremia, che è abbastanza rara, in cui Geremia parla di sé, si confessa. Infatti sono chiamate certa sezione, proprio le confessioni, le chiamiamo così, di Geremia, e mostra tutto il suo dramma, tutta la sua lotta interiore, il dramma interiore di Geremia, perché era un uomo di per sé pacifico, lo dice lui, io sono un uomo tranquillo, e protesta con Dio perché senza che lui voglia Anzi, Geremia, in certi altri testi, mostra un amore sviscerato per il suo popolo, mentre nella sua predicazione sembra un nemico del popolo. E quindi questo fatto lo porta naturalmente dentro i contrasti e anche le persecuzioni. E il fede Geremia non riesce a liberarsi davanti a Dio della sua missione. Vorrebbe a un certo punto, lo dice esplicitamente, che aveva deciso di dire basta, non parlerò più nel suo nome, però dice anche c'era però un fuoco dentro di me che mi impediva questa decisione. Insomma, ci sono testi, un testo come questo andrebbe accostato a questi altri testi di Geremia per mostrarci la lotta, la prova, la sofferenza, ecco, per rimanere fedeli al Signore e alla propria missione. E nella mitezza, naturalmente, Geremia è messo in prigione. Il combattimento di Geremia non è un combattimento con le armi, è un altro tipo di lotta. Ecco allora Geremia. Passiamo al Vangelo, anche questo è difficile, questo Vangelo, però è importante. E penso che si possa leggere nella stessa linea, soprattutto se comprendiamo meglio le prime parole di questo Vangelo. È vero che anche il resto fa problema. Diremo una mezza parola anche su quello, ma non so se io sono in grado di... Cioè, diciamo meglio, non so se Luca sarebbe d'accordo con quel che dico. Questo lo vedremo a suo tempo. Adesso... Qui c'è un punto molto importante nel Vangelo. Perché è importante? Perché Gesù dà un significato alla sua missione in prima persona. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Questo fuoco è il fuoco del giudizio. Ne ha già parlato il Vangelo. Ne ha parlato anzitutto, in modo esplicito, il Battista. Quando disse che lui battezzava con acqua, ma dopo di lui sarebbe venuto uno che avrebbe battezzato con Spirito Santo e fuoco. E poi spiega. Difatti, costui che verrà dopo di me ha in mano il ventilabro, farà il giudizio, separerà il grano dalla pula. Cioè, in sostanza, questo fuoco è il fuoco che elimina il male, che cambia le sorti dell'uomo, cioè il grande problema del male dentro la storia degli uomini, dentro la storia dell'umanità, questo è il punto, il quadro in cui si pone. Io sono venuto per gettare il fuoco sulla terra. A noi piacerebbe che questo fuoco, è legittimo, fosse il fuoco dell'amore, ma difatti è il fuoco dell'amore poi. È il fuoco dell'amore, ma a noi piacerebbe che interpretarlo immediatamente così. Però se fosse il fuoco dell'amore non si getta. Sono venuto a portare l'amore sulla terra, il fuoco dell'amore, no? Non ci va a gettare il fuoco. L'espressione vuol dire io sono venuto ad appiccare, come uno che, come i grandi incendi dolosi, no? Uno che appicca il fuoco, in modo che a un certo punto tutto brucia, tutto il mondo deve bruciare, cioè tutto il male deve bruciare. Io sono venuto per questo. Quindi è un annuncio molto positivo, perché dobbiamo capire il linguaggio. Questo grande giudizio sul male significa che è il problema che aveva anche il Battista per capire Gesù. È una parentesi che faccio, ma il Battista stesso che ha annunciato questo, ci dice il Vangelo che a un certo punto, quando è in prigione, ma ha le notizie su Gesù, non lo capisce più bene. Dice, ma non sta mica facendo questo. Sei tu, manda a dire, o dobbiamo aspettare un altro. Cioè, nonostante tutto, tu sei un precursore anche tu. Perché Gesù faceva dei miracoli, faceva dei segni, ma non cambiava il mondo. E neanche adesso è cambiato, no? Cioè, vi sembra a voi che sia cambiato la storia del mondo? Questo è il punto. Gesù non, ha un'altra cosa da fare prima. Prima di eliminare tutto il male, segue l'altra frasetta che è fondamentale. Andrebbe messo qui un ma. Sono venuto a fare il giudizio del male, a togliere, potremmo dire, a togliere il male dal mondo, dalla terra, dall'umanità, a cambiare l'umanità. Ma ho un battesimo con il quale devo essere battezzato. Questa sarebbe la traduzione che avete davanti è un po' indebolita. Ma devo essere battezzato, non è che sarà così battezzato, devo. Ho un battesimo, cioè la morte, la croce, il sacrificio della sua vita. E questa è la premessa. La premessa per togliere il male dal mondo è data dal sacrificio della sua vita. Questo battesimo devo ricevere. E poi segue una parola per noi difficile. E quanto sono angosciato, dice. O quanto sono, il testo dice così effettivamente, quanto sono afflitto, oppresso, o anche pienamente concentrato. C'è anche il concetto di afflizione. Gesù stesso ne parla nel Vangelo di Luca più avanti, con i suoi discepoli. Riconosce che loro sono rimasti con lui in tutte le sue prove, tutte le sue difficoltà. Qui c'è un emergere nelle parole di Gesù di tutta la sua lotta interiore. Come Geremia, come sono angosciato, come sono oppresso, come sono afflitto fino a che non si compia questo sacrificio, questo battesimo che è il sacrificio della croce. E poi segue una parola difficile. Pensate che sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma divisione. Secondo voi è possibile? Cioè Gesù è venuto a portare la divisione? Dove ci sono, dice così, dove ci sono cinque persone, d'ora innanzi, notate che dice d'ora innanzi, cioè dal momento in cui, perché prima non c'erano le divisioni, no, c'erano anche prima, purtroppo, molte divisioni. Però adesso cambiano le cose, adesso è molto, molto diverso, molto peggio. Da adesso in poi, quando ci sono qui, io, ci sarà ancora più profondo, le divisioni arriveranno dentro le case, dentro le famiglie, cioè nei legami più sacri, più profondi, quando tutto si dissolve, quando uno è contro l'altro. Gesù sarebbe venuto per questo, io sono venuto per portare la divisione. È un linguaggio paradossale, come facciamo a interpretare questo linguaggio? Se noi andassimo a leggere i profeti, capiremmo che qui Gesù non parla con sue parole, ma parla con le parole dei profeti. I profeti hanno previsto, in particolare qui è Michea, i profeti hanno delle parole molto, delle promesse molto belle, bellissime, ma hanno anche delle parole inquietanti, delle parole che prevedono sofferenze, divisioni, grandi difficoltà. Sono anch'esse parole di consolazione, quando uno lo sa. Prima si rende conto, può spiegare, che questo che avviene non significa che non sia dentro, che non sia dentro il piano del Signore, perché questo è il punto fondamentale, no? Tutto è in mano del Signore, è già previsto. È previsto che proprio prima della manifestazione finale della salvezza ci saranno tante difficoltà. Gesù parla con questo termine, con questo linguaggio. È sempre un modo per dire: adesso è il momento cruciale. Da questo momento in poi ci saranno difficoltà ancora più grandi. Insomma, tutto il discorso qui, ho un battesimo che devo ricevere, poi il resto, mostra che Gesù vuole sottolineare il momento, come dice dopo, dovete interpretare questo momento, il momento della prova. Ecco, allora, perché dicevo all'inizio della messa, chiediamo la fedeltà. Gesù dirà, come ho accennato più avanti ai discepoli, voi siete stati fedeli, siete stati con me nelle mie prove, avete perseverato nelle mie prove. Ecco, lui, anche noi chiediamo questo con l'esempio di Gesù anzitutto e poi con l'esempio di Geremia dei profeti.